Salve popolo di Jazz Radio e bentrovati a una nuova puntata, la seconda per l'esattezza della stagione 2024 per quanto riguarda Formula One After Race. In studio sempre il vostro vero amato Daniele Antonio Battaglia alias Rugantino e il nostro amatissimo Simone Andreoli. Ciao Simo!
Ciao Daniele, un saluto a tutti i nostri cari telespettatori, radioascoltatori, scusami.
Sì, vabbè, va bene uguale. Veniamo dalla scuola della buonanima di Funari e quindi qualunque mezzo serve per tutte le entità audiovisive di qualunque altro genere ce ne possono essere in futuro, come fa firmare il presidente De Laurentiis del Napoli, che fa firmare i contratti dove i diritti sono per tutte le entità, una cosa simile, tutte le entità presenti nell'universo. Perché non si sa mai venisse qualcuno da Marte
esattamente
a chiedere i diritti di immagine di Guaraschelli o di Osimhen. Ma comunque, vabbè, lasciando la parentesi del calcio, un saluto al presidente De Laurentiis che ha regalato con i suoi sforzi insieme a Spalletti lo scudetto l'anno scorso al Napoli. E andiamo sulla Formula 1, che è il tema della nostra trasmissione, vale a dire After Race. Simo, dopo la puntata speciale che abbiamo fatto per cominciare l'anno con l'annuncio shock dell'arrivo di Hamilton in Ferrari, però dall'anno prossimo, non in questa stagione, attacchiamo invece con i risultati veri e propri, perché si è cominciato a correre seriamente col primo Gran Premio dell'anno che si è disputato in Bahrain. E Simo, secondo te, vabbè, a parte che chiaramente so che hai visto la gara, chi può aver vinto?
Ma forse un certo olandese volante su una certa Red Bull.
Che di nome fa Max Verstappen, se non lo sai?
Così come abbiamo finito, così abbiamo riniziato praticamente.
Esatto, abbiamo ripreso da dove si è terminata la scorsa stagione, al secondo posto Perez, che non aveva fatto una grandissima qualifica, aveva iniziato la gara in quinta posizione in griglia. Terzo posto per un grande Carlos Sainz, quarto posto per un miracoloso Charles Leclerc, che ha dovuto fare praticamente i conti con dei problemi ai freni per tutto il Gran Premio, quindi già che non è andato a sbattere era un risultato importante. Poi è riuscito a portare la macchina pure al quarto posto, voglio dire, tanto di guadagnato. E poi più indietro Mercedes McLaren, vale a dire Russell, correggimi se sbaglio, Norris davanti a Hamilton e poi Piastri e poi dietro le due Aston Martin, Alonso e Stroll. Ma diciamo proprio due parole contate su Verstappen, forse anche superfluo, perché la stessa regia internazionale ormai sono due anni abbondanti che lo inquadra giusto all'inizio e alla fine, perché se ne va a tanti saluti ai suonatori.
Sì, diciamo che forse in questo Gran Premio la vera vittoria della Red Bull è stato Perez al secondo posto, più che Verstappen sul gradino più alto del podio. Perché le premesse appunto di qualifica non sembravano rose per Perez, in più comunque si portava ai trascorsi della passata stagione.
E poi come ha sottolineato Carlos Sainz, se no poi me lo dimentico, la Red Bull è battibile con Perez, perché comunque Carlos gli è arrivato a 2,5 secondi di distacco e con Verstappen è più dura.
Certo, un po' come dicevamo della Ferrari con Schumacher e Barrichello, tra l'altro, però non penso si debbano fare questi paragoni. La cosa buona di Red Bull è che ha sorpreso tutti con il cambiamento del progetto. Quest'auto non è minimamente somigliante a quella dell'anno scorso e, come hanno sottolineato anche i cronisti italiani, se a un certo punto hanno visto tutti gli altri team che Red Bull vinceva e dominava, provavano a emularla con l'auto di quest'anno, Red Bull ha preso completamente tutta un'altra strada. E qua c'è sempre tanto di quel genere di Adrian Newey che penso tenga segregato, bloccato da non potersi muovere in casa austriaca.
Ma io quasi quasi non so, ora non voglio dire blasfemie o cose del genere, soprattutto perché sono riferimenti storici importanti e seri come la marcia su Roma, o adesso quello che sta succedendo con gli agricoltori d'Italia, di tutta Europa, con le varie marce che stanno realizzando con i trattori verso le capitali delle proprie nazioni, tra cui anche in Italia, appunto, per regolarizzare una situazione alquanto difficile da sostenere. Ma dal punto di vista automobilistico della Formula 1, io quasi quasi una marcia sul Red Bull Ring in Austria, cioè, quasi quasi la farei con il popolo Ferrari per andarci a liberare Adrian Newey e portarlo al cavallino.
Datecela a noi. Sì, anche perché, come abbiamo sempre sottolineato, Ferrari non pecca dal punto di vista dei piloti, purtroppo sono tanti altri problemi, tra cui la cronica mala sorte di Leclerc, che anche questo Gran Premio ha partito.
Sì, sì, infatti è cominciato bene l'anno.
Togliendogli probabilmente uno dei più grandi punti di forza di Charles, cioè la staccata. Leclerc fa paura in staccata e riesce tanto a sopperire le mancanze dell'auto col suo stile di guida. Però se vedi che freni e ti si blocca sempre l'auto, a un certo punto perdi fiducia e non stacchi più, non provi più l'attacco. Carlos ha fatto un'ottima impressione, neanche a dire da separato in casa, sai, che prova a prendere la rivincita su Charles. Mi è sembrato più gli attacchi che gli ha portato, gli attacchi del devo passare perché sono più veloce, non mi dire niente.
Così.
Mentre qualcuno poteva anche pensare che erano le solite vendette, perché già gli hanno tolto il posto per l'anno prossimo.
No, vabbè, ma lì era Leclerc, lo ha detto per tutto il Gran Premio: freno e perdo il controllo della macchina, non so se va a destra, se va a sinistra, se va dritta, se si gira su se stessa. Cioè, ragazzi, già è pericolosissimo i freni che non funzionano bene nella vita di tutti i giorni, andando piano in città, in autostrada. Voglio dire, è già pericoloso quello. Immaginate un pilota di Formula 1 a oltre 300 km orari che si ritrova a dover frenare con dei freni che non funzionano in modo adeguato e che perde il controllo della vettura. Ripeto, come ho detto all'inizio, è già un miracolo che abbia finito la gara senza andare a sbattere, e per giunta l'ha portata al quarto posto. Quindi
immaginiamo cosa poteva fare Charles con l'auto nella migliore condizione.
Ma
mentre avrebbe infastidito Perez sicuramente, se non su Perez.
Sì, lì sarebbe stata la lotta, perché comunque anche Carlos, che è stato penalizzato a mio modo di vedere dalla prima sosta ritardata rispetto agli altri, che poi in realtà era un po' quella pianificata, però tutti l'hanno anticipata un pochino e l'undercut era abbastanza forte ieri.
Anche se sembra l'abbia richiesto lui, poi là sa l'ingegnere di pista dirti: guarda, forse non è questo.
Eh sì, perché ieri ricordo che Carlos, quando ha visto entrare i primi, ha chiesto dopo uno o due giri quanto era potente l'undercut. Sempre piccola parentesi che continuiamo a fare molte puntate. L'undercut, per chi non lo sapesse, è quel vantaggio che eventualmente un pilota prende sugli avversari facendo il pit stop prima degli altri. E quindi in questo caso si parla di undercut, mentre invece quando si ha un vantaggio nel restare in pista a dispetto degli altri che fanno i pit stop, si parla di overcut. In questo caso gli è stata data un'indicazione che non era proprio tanto precisa a Carlos, perché gli hanno risposto che non era tanto forte, tanto potente l'undercut. In realtà era abbastanza significativo, infatti quando Carlos è rientrato dopo il suo pit stop è rientrato due posizioni indietro rispetto a quelle che aveva guadagnato in pista. Era rientrato anche dietro a Leclerc e poi si è ripreso le posizioni con i sorpassi. Una Ferrari che è stata abbastanza competitiva, non mi sento di esultare più di tanto, perché nella realtà dei fatti penso che siamo molto vicini a McLaren e Mercedes, che sono arrivate dietro di noi, che hanno fatto una discreta qualifica, anzi addirittura nelle prime libere forse, correggimi se sbaglio Simo, Hamilton aveva fatto il miglior tempo, sì, e poi sì. Invece in gara comunque c'è stato questo mescolamento di carte anche in qualifica, perché comunque Leclerc ha fatto il secondo tempo, Carlos il quarto. Un Hamilton che ora io non vorrei dire cavolate, però forse automaticamente con l'annuncio del suo passaggio in Ferrari per l'anno prossimo, Mercedes niente gli abbia tolto il ruolo di primo pilota reale, cioè ufficialmente è sempre lui il primo pilota, ma effettivamente mi è sembrato strano che arrivasse sia in gara sia in qualifica dietro a Russell. Non che Russell non sia bravo, perché è uno degli astri nascenti dal Circus della Formula 1, però ecco, come se a Russell abbiano dato il pacchetto migliore, quello più sicuro, e su Lewis abbiano voluto provare qualcosa, fare degli esperimenti che comunque lo hanno relegato in settima posizione, quando sembrava poter lottare almeno per le prime cinque dalle libere.
Poi è sempre Sir Lewis Hamilton, quindi... Però guarda, il pensiero che hai avuto potrà non essere del tutto sbagliato. Voglio almeno dare il beneficio del dubbio di vedere i prossimi due Gran Premi, per vedere se dovesse essere una situazione che si può ripetere. Però non mi sembra neanche... Cioè, può essere un comportamento da Toto Wolff, però allo stesso tempo sarebbe un po' troppo una mancanza di rispetto nei confronti di quello che ti ha portato Hamilton.
Sì, sono d'accordo, perché comunque è vero che Mercedes, nella figura di Toto Wolff, ha dichiarato prima dell'inizio del mondiale che non si aspettavano questa decisione da parte di Lewis, però è anche vero che Lewis a fine carriera non gli hai dato una macchina negli ultimi due anni tanto competitiva. Puoi anche pensare che Hamilton, non avendo ancora rinnovato, possa decidere di andare da un'altra parte, perché poteva anche andare, per dire, tornare in McLaren, andare, che ne so, in Red Bull. Cioè, voglio dire, ha deciso di coronare il suo sogno, che era quello di correre almeno una stagione per la Ferrari, per giunta lo pagano pure bene, quindi, come abbiamo detto nella scorsa puntata, non c'era motivo per non farlo, se non sapere che probabilmente Ferrari non è realmente competitiva per lui. Però
tra l'altro paradossalmente il trattamento che ha avuto Hamilton è peggiore di quello che tanti pensavano sarebbe stato riservato a Sainz, se è vera la situazione in Mercedes.
Sì,
e tanti dicevano che Sainz è separato in casa adesso, la macchina gli tolgono anche i bulloni, e invece
che non avrebbe senso nemmeno per Ferrari, perché se vuoi competere anche nella costruttori hai comunque bisogno dell'altro pilota, perché esatto, o vinci tutte le gare come fa Verstappen, come faceva Schumacher, o come ha fatto lo stesso Hamilton, e allora quasi quasi da solo un pilota ti fa la costruttori, o altrimenti, cioè, nella situazione in cui è Ferrari, c'è la strettissima necessità di avere tutti e due piloti competitivi. Quindi, poi ricordiamo che Carlos negli anni passati, nel primo anno è arrivato davanti a Leclerc, l'anno scorso fino all'ultima gara era davanti a Leclerc in classifica, è stato superato da Charles proprio alla fine, e anche lì insomma con qualche decisione un po' discutibile dal box Ferrari sulla strategia dei due piloti, che alla fine ha favorito Charles, ma Carlos ha dimostrato di saper vincere, di essere un gran pilota quando ha la macchina per farlo. Appunto, gli devono dare la macchina. Questa vettura sembrerebbe dal primo GP discretamente competitiva. Io non mi voglio allargare più di tanto, però ecco, bisogna vedere i prossimi Gran Premi. Carlos si è detto fiducioso perché pensa che su alcuni circuiti possa essere fattibile una lotta alla pari con Red Bull, e lì staremo a vedere. Ma proprio di Red Bull, penultimo argomento di puntata, c'è ancora il caso Horner, che in teoria sembrava chiuso, se non mi sbaglio sabato pomeriggio, venerdì pomeriggio, era arrivata la notizia dell'archiviazione dell'indagine interna da parte di Red Bull senza alcun tipo di pena da infliggere a Horner, Chris Horner, il team principal, che è stato ritenuto innocente dalle accuse che sono state mosse da un ex non dirigente, ma comunque un ex
dipendente o ingegnere.
Dipendente, ecco, bravissimo, non mi veniva il termine, del team team Red Bull, dipendente donna, sì, per la quale si sono esclusi comunque i momenti sessuali, ma semplicemente questioni lavorative, tecniche, stile mobbing, una cosa del genere. Ma subito dopo che Red Bull ha dato questa notizia, alle varie testate giornalistiche di mezzo mondo è arrivata un'email anonima con degli screenshot delle intercettazioni particolari che non permettono l'effettiva archiviazione di questo caso. Horner si è presentato nel paddock da professionista per tutto il weekend che è stato anticipato a causa dell'inizio della Ramadan per i fratelli islamici, che comincia oggi, e quindi la gara è stata anticipata a ieri. Noi stiamo registrando di domenica, l'avete capito da quello che ho appena detto, ecco. E quindi sembrava essersi chiusa la questione, almeno Red Bull aveva voluto chiudere così la questione, però adesso come andrà avanti questa cosa? Perché possono essere ignorate totalmente queste informazioni anonime che sono state mandate alla stampa di tutto il mondo?
Poi io ho paura di pensare che questo anonimo sia comunque interno all'azienda Red Bull, come se lo volessero far fuori per qualche motivo politico, dove non ce ne sarebbe il bisogno, perché se Red Bull oggi è quello che è, anche grazie a Warner, non solo grazie a Newey. Però se proprio lo vogliono esautorare per motivi politici, che li spiegassero bene, poi tra l'altro, quando dovesse succedere l'avvicendamento.
Ma la questione è, adesso sembrerebbe prendere questa piega qua, che hai appena prodotto, perché mi sembra tanto strano. Poi dico, per carità, hanno fatto delle indagini, sembra che le accuse della dipendente non siano pienamente fondate da quello che è risultato a Red Bull, perché se mi archivi come innocente Horner, automaticamente mi dici che le accuse non erano pienamente o totalmente infondate da parte della da chi le ha mosse, no? Quindi fare subito, immediatamente, questa mossa sembra molto premeditato. Quindi
banalmente potevi inviarle prima, durante le indagini, che come prova per le indagini.
Sì, che appesantivano la situazione, quindi anche a me sembra molto una questione politica di qualcuno che voglia fare le scarpe ad Horner, anche perché, come hai sottolineato, se Red Bull ha vinto finora 7 mondiali piloti, 8 o 9 costruttori, perché non ricordo di preciso quanti sono i mondiali costruttori vinti da Red Bull, ricordiamo i piloti, 4 da Vettel e 3 con Verstappen, e quest'anno sembra aver preso già la piega di un altro titolo, minimo quello piloti, dico, oltre ad Adrian Newey, che è tanto di cappello, come abbiamo detto poc'anzi, però anche Horner ha fatto il suo. E poi ci possano essere delle parole dette, detto non detto, di questioni politiche. Si è visto anche negli anni di dominio Mercedes come la stessa Mercedes con Toto Wolff abbia cercato di prendersi addirittura il dominio, scusate la ripetizione della parola, anche della federazione, con Toto Wolff che si era presentato alla presidenza della FIA, presidenza poi andata a Domenicali. Lì ci sarebbe stato un conflitto di interessi straordinario. Sappiamo che la politica c'è purtroppo interna anche in ogni sport, però ecco, sembra davvero o una ripicca, una vendetta personale da parte di qualcuno nei confronti di Horner, chissà perché, o questioni politiche di qualcuno che vuole prendere il suo posto, che comunque si augura che lo perda Horner. Tante volte ci sono quelli che godono non perché ha vinto la tua squadra, ma perché ha perso quella dei tuoi avversari, hanno perso i tuoi avversari diretti. Cioè, Vabbè, lasciamo perdere. Vedremo un pochettino nelle prossime settimane.
Anche sarà degli organi competenti darci la risposta.
Esatto, bravissimo. Vedete, quando esci con queste con queste frasi, è spettacolare. Anche perché io mi vado ad incartare nelle varie cose, tu invece mi risolvi la situazione. Intanto, settimana prossima, giusto Simo, c'è già un altro gran premio, che è quello dell'Arabia Saudita.
Bisognerà vedere. Ti ho detto, già Ferrari è partita molto meglio perché non ha rotto il motore come l'anno scorso, quindi un po' sì, più di competitività ci sarà.
Però secondo te nel prossimo Gran Premio che situazione ci sarà in Racing Bull, che ha cambiato nome, che adesso ha Visa Cash App, una cosa del genere, comunque sottotitolo Racing Bull, che sarebbe l'Alfa Tauri dell'anno scorso, la Minardi, come diciamo sempre noi,
chiamiamola come dovrebbe essere chiamata. Guarda, la mossa che hanno fatto su Yuki non ci è piaciuta, cioè, spieghiamola, praticamente tipo erano gli ultimi 5 giri, arriva tra virgolette richiesta da parte di Ricciardo di poter superare Tsunoda davanti a lui perché si riteneva più veloce e potevano andare a superare poi Kevin Magnussen sulla Haas. Guarda, la richiesta fatta da Ricciardo in quanto caposquadra, volendo o volendo, ancora poteva essere ritenuta giusta, perché ti senti più veloce, sai che davanti a te c'è il tuo compagno che non riesce a raggiungere l'altra vettura, ci provi e lo fai. Ma se per una posizione che dal punto di vista di punteggio non cambia nulla, perché non era neanche, cioè, fossero stati decimo, undicesimo e dodicesimo, la mossa c'era. Ma dato che erano dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo, non ne valeva minimamente la pena. E tra l'altro Daniel non è riuscito neanche a raggiungerlo, Magnus, sì, facendo arrabbiare di più Tsunoda.
Ma no, infatti, perché allora vediamo anche che effettivamente nelle classifiche che non vengono poi consegnate al pubblico, sì, in caso di parità di punti, qualora venissero acquisiti dei punti dalle scuderie e dai piloti, poi vanno, in caso appunto di parità di questi, vengono pure presi in considerazione i vari piazzamenti, per la costruttori di entrambi i piloti, per i piloti stessi, cioè quello che ha fatto Ricciardo vale per lui. Quindi se Ricciardo fosse riuscito a superare Magnussen, sarebbe stata comunque una posizione in più guadagnata,
sicuramente,
in caso, per un'eventuale situazione di parità futura a favore di Minardi. Però una volta che vedi che non hai avuto proprio la possibilità di superare Magnussen, beh, a quel punto rallenti, anche palesemente rifai passare Yuki, perché non si trattava di un podio, non si trattava di una posizione a punti, ma tanto tredicesimo Ricciardo, quattordicesimo Tsunoda o viceversa non cambiava niente per la Racing Bull. A quel punto gli ridai la posizione, ecco. Mi è sembrato strano.
Se vogliamo dare una spiegazione quasi del perché non si è riuscito a superarlo, e ritengo che Ricciardo si sentiva più veloce di Tsunoda semplicemente perché risentiva delle due scie, perché comunque non era troppo distante neanche da Tsunoda, quindi l'effetto scia delle auto combinate dava vantaggio a Daniel, che quindi nel momento stesso in cui ha superato Tsunoda era Tsunoda ad essere più veloce di lui, quindi veramente è stata una mossa quasi inutile, diciamo così. Poi se serve per mantenere i gradi di capitano in eventuali posizioni, piazzamenti eccetera all'interno del team, quello può essere un altro discorso e deve restare loro, però poteva anche evitare, anche che Daniel non mi si... Daniel ha esperienza per capire queste cose.
Sì, ma ripeto, all'ultimo vedi che non prendi la posizione sull'avversario per come ti auguravi, le ultime due curve rallenti, a meno che non sei proprio attaccato perché la giochi al photo finish, come è successo in alcuni gran premi, allora dici ok, ci ho provato fino alla fine e mi è andata male. Ma lì ormai le ultime due curve lo sai, il tuo compagno è dietro, rallenti un attimino, lo fai passare e ti riaccodi e mantieni la posizione che era quella di prima. E vabbè, comunque, per questa puntata abbiamo concluso. Vi ricordo i nostri siti gsradio.globalshow.net e le nostre trasmissioni, chiaramente Formula One After Race, Forza Zurich, che conduciamo sempre io e Simone, e poi The Wrestling Corner View in compagnia di L'ora del wrestling dell'amico Pino Casciano, Let's Talk di Leonardo Aquila Eagle. Per ora è tutto, ci sentiamo per la prossima gara del campionato mondiale di Formula 1 che sarà in Arabia Saudita, quindi tra una settimana, anzi noi probabilmente causa impegni interni andremo in onda con la puntata un pochettino dopo, non come siamo soliti fare immediatamente subito dopo il Gran Premio o il giorno dopo, però vabbè, saremo in onda anche per il Gran Premio dell'Arabia Saudita. Da Rugantino e da Simone Andreoli è tutto, un saluto, alla prossima, ciao!